Giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Bene Francesco, dunque noi adesso abbiamo un sacco di robette oggi, vero?
Sì, come
vuoi. No, l'unica cosa che mi premeva è che il sabato 18 dicembre ci ritroviamo qui in sala dibattiti Radio Gamma 5 per il dibattito sul Crogiolo dello Stragone e l'arte dell'agguato, per cui appuntamento sabato 18 dicembre alle ore 20:30. Poi c'è una contraddizione fra me e Francesco, sapete che ogni tanto litighiamo in maniera furente. Questa che stiamo facendo è la seconda trasmissione del nono anno, non la prima trasmissione del nono anno. E sia chiaro che sono disposto a far battaglie, perché questa è la seconda trasmissione.
Ah no, ho capito a quanto ti riferisci, no, era un discorso strumentale quello che è stato fatto intenzionalmente su una lista, proprio. Non era una, era serviva per altre cose.
Insomma. Perfetto, no. Comunque in effetti siamo ormai entrati nel nono anno di trasmissione di magia, stragoneria, paganesimo e stiamo continuando, diciamo così, quello che abbiamo fatto finora. Bene, io adesso parte sempre il dibattito che teniamo qui a Radio Gamma 5 il giorno 18 dicembre, lascio un attimino la parola a Francesco, perché Francesco ha una cosetta abbastanza interessante. C'è un po' di fermento nell'ambiente pagano che da internet si riesce a ricepire molto, molto bene, e ci sono degli schieramenti e delle cose che stanno finalmente arrivando in porto. E si stanno chiarendo molte posizioni e molte cose, e questo ci rende molto molto felici. Francesco, ti lascio la parola.
Io prima di partire con quello che volevamo dire, ne avevamo accennato prima della trasmissione con Claudio, io voglio ricordare appunto Mondelli, il ministro delegato della Bolatti Boringhieri, che appunto è morto durante un viaggio in Sad. Lui era appassionato di antropologia africana e durante questo viaggio lui è morto. Ricordiamo che la Bolatti Boringhieri è una casa editrice molto importante, e io l'ho preferito ricordarlo anche su internet proprio perché nel 2002 la Bolatti Boringhieri aveva pubblicato il libro di Marc Augier, Il genio del paganesimo, un libro che era uscito in Francia 20 anni fa, che nessuno aveva avuto il coraggio di pubblicare, e che una casa editrice dopo così tanto tempo ha avuto la forza di farlo. Perciò se una casa editrice impiega 20 anni in Italia per produrre qualcosa di interessante che in ambito culturale, almeno francofono, è molto sviluppato, significa che trova parecchie resistenze. La Bolatti Boringhieri è una delle case editrici, delle poche purtroppo, che hanno avuto il coraggio di intraprendere studi seri, attenti, precisi, continui, sui discorsi dell'antropologia, della cultura. E penso che il successo di una casa editrice dipenda anche dal suo amministratore delegato. Io di Mondelli non ho letto niente, nel senso che da quello che ha dichiarato la famiglia proprietaria della casa editrice, era un appassionato di antropologia, questo viaggio in Africa rientrava nei suoi studi. È morto in Chad durante un volo aereo, lo vogliamo ricordare, proprio perché ha dato un contributo enorme, a mio avviso, alla diffusione di una cultura importante in Italia. Allora, diceva appunto Claudio, passando a tematiche più vicine e più particolari, e noi da molti anni lo diciamo, lo sosteniamo, che lo scontro, il dibattito, la guerra, i problemi che ci saranno tra il monoteismo e il e sempre quel passare del tempo, più forte era il movimento pagano in Italia, più erano le persone che si staccavano dalla visione monoteistica, e più il monoteismo è andato avanti per cercare di creare la nuova inquisizione. E d'altronde l'attacco alla New Age, pur avendo la New Age, moltissime pecche, e noi le abbiamo sempre ricordate, però era un qualcosa che non portava a principi di accettazione critica, ma portava le persone a sviluppare, a interessarsi, anche se la New Age è un minestrone. Questo è un discorso secondario, l'importante è che con uno spazio culturale dia sempre degli stimoli, dia sempre una proiezione, dia sempre uno slancio verso qualcos'altro. E per questo la New Age, appunto, pur essendo lontana anche da un discorso pagano, pur avendo delle reminiscenze dei trascorsi, dei passati, delle venature che non ci piacciono, rispetto ai ragazzi dell'Azione Cattolica, rispetto alla Comunione Liberazione, decisamente favorisce, proprio perché non crea una tale rassegnazione. Bene. Più questo movimento New Age, più questo movimento vicca, pagano, politeista in Italia era presente, più le persone si rendevano conto della follia del monoteismo e più i monoteisti sono arrivati a portare avanti tematiche sempre più violente. Allora, ho scoperto che esiste un manifesto, si chiama il manifesto dei cristianisti, praticamente gente che si richiama al cattolicesimo, che sono cattolici, e hanno fatto un'affermazione su un loro manifesto che è ancora in circolazione e su cui tra l'altro stanno cercando ancora adesioni, a cui hanno aderito alcune persone che sarà anche giusto ricordare i nomi principali per rendersi conto a che punto è arrivata la compattazione, il raggruppamento intorno a tematiche violente. Vi leggo da questo manifesto cristianista. Si chiama Non conformatemi, firma il manifesto dei cattolici, è il titolo, ed è pubblicato sul sito tempi.it/manifesto.htm. Cosa dice? È una frase che è interessante. Parlando appunto dei movimenti, soprattutto, che in certi ambiti si staccano da una visione, diciamo, mondialista e globalista. Mi sa che la radio è andata.
No.
Sì.
No, no, vai tranquillo.
Allora, dice, parlano su un punto, dice, un ecologismo da fanatismo religioso.
No, no.
Da fanatismo religioso.
Vai tranquillo.
Allora, dice nel manifesto, l'altra componente è un ecologismo radicale che oltre ad essersi dimostrato disastroso e oltre ad alimentare responsabilmente fobie collettive fuori da ogni dato scientifico, intende abbattere esplicitamente il fondamento della tradizione giudaico-cristiana, cioè il primato dell'essere umano e la bontà della sua presenza sul pianeta. Aggiunge cosa? Non dovrebbe sfuggire ai cristiani quanto sia pericolosa la concezione pagana e panteista connessa a una simile visione di difesa dell'ambiente. La difesa della madre terra dall'uomo, ritenuto il cancro del pianeta, e l'adorazione di Gaia sono concezioni che appartengono a un mondo pagano. Vorremmo ricordare quanto terribile sia stato nel XX secolo il riemerge di ideologie politiche del neopaganesimo ispirate a certe concezioni bioecologiche. Chiusa la citazione.
Bioecologiche.
Sì.
Concezioni emerse nel XX secolo bioecologiche, quali sì. Del paganesimo?
Sì,
la fatica abbiamo fatto.
Sì, beh, infatti appunto, a parte come vedete la solita ignoranza sul discorso di cos'è il paganesimo e a cosa si connette. Già il fatto stesso appunto che parla che la difesa di madre terra dall'uomo, in realtà i pagani non hanno mai concepito il contrasto tra la terra e l'uomo, e anche il concetto di madre non è che appartenga al paganesimo, perché sappiamo che la terra non è solo madre, ma è una divinità assieme ad altre divinità che collabora con l'uomo. E mai il paganesimo, il politeismo, la vicca ha ritenuto l'uomo il cancro del pianeta, ma ha sempre pensato come a due persone che sono unite e che fanno qualcosa assieme, due divinità che collaborano. Però, vedete, il fatto stesso che loro attacchino chi pensa che sia giusto vivere in rapporto con Gaia dimostra quant'è la loro follia, perché loro parlano chiaramente di che chi esercita una sua disposizione, un suo piacimento, cioè io trovo che se uno pensa alla madre terra, amica dell'uomo o che deve venerare Gaia, sia certamente più tranquillo, più pacifico, più capace di rapportarsi con gli altri, di vivere meglio, di chi pensa che le radici giudaico-cristiane le ricordano del primato dell'uomo sulla natura e della centralità della creazione. Però il fatto che un documento così importante, sottoscritto da persone anche abbastanza famose, continua a circolare e raccolga firme, dà da pensare. Io vi voglio leggere fra le molte firme, fra i primi firmatari di questo manifesto, c'è Giant Baptiste Bozzo, Rino Camilleri. Rino Camilleri ve ne ha parlato anche largamente in negativo Mauro Quattrina, perché appunto Rino Camilleri è quello che sosteneva che l'Inquisizione era buona.
Sì, quello che ha copiato i libri scritti da altri, spacciandoli per suoi.
Sì,
insomma,
e appunto, e tra l'altro appunto sostenendo che l'Inquisizione si è comportata in maniera buonista, ecco, per essere chiari. Ha firmato un Pietro Gheddo, ma molti ascoltatori non dirà nessuno, però un giornalista e un missionario della Pime, tanto per essere tranquilli. Ha firmato un certo Antonio Socci, penso che a molti sarà tristemente famoso. Ha firmato un certo Tullio Regge, fisico, che ha dichiarato: non sono credente ma concordo con le proclamazioni esposte nel documento. Comunque questo che è un famoso. Ha firmato un altro, un certo Fra Aldo Motta, sempre delle opere missionarie, e ha firmato il vescovo di Isernia e il suo responsabile per le comunicazioni, sempre del vescovo di Isernia. Ma poi qui poi si sono aggiunti molti altri. Alcuni poi di questi firmatari hanno firmato recentemente un altro documento sostenuto dall'ex ministro Veronesi, che sosteneva la libertà dell'uso indiscriminato dell'OGM senza sperimentazione. E come vedete, il fatto di non occuparsi della salute delle persone, della realtà delle persone, perché io non mi schiero né a favore né contro l'OGM, però logicamente una scelta deve essere fatta con ponderazione, con conoscenze, con sperimentazioni. Queste molte persone che hanno firmato questo manifesto, in cui dicono che la creazione è fondamentale, che non bisogna curarsi della terra, poi hanno firmato anche un documento in cui si dice che l'OGM non deve essere sottoposto a nessuna forma di controllo. Come vedete, non interessa tanto l'umanità, le persone, gli individui, i popoli o la salute delle persone, ma interessa tanto che il creatore faccia il suo scopo e faccia la sua realizzazione. Se poi questo crea danni, questo non è nessun problema. Però pensate appunto come arrivano anche chiaramente a scrivere in questo documento di attaccare il paganesimo, di dire che il paganesimo è pericoloso, di attribuire a cose che non ci sono, di attribuire concetti che il paganesimo non ha mai espresso, perché mai il paganesimo ha parlato dell'uomo come cancro del pianeta. È una concezione che rientra nei loro concetti, nella loro visione del mondo. E comunque tenete conto, questo è un documento che vi potete trovare su un sito molto importante, perché cioè, a voi la rivista Tempi non vi dirà assolutamente niente, ma è una delle riviste molto autorevoli in ambito cattolico, e questo è un documento che loro hanno scritto. Tramite internet trovate manuale cristianista, cioè manifesto cristianista, vi trovate questo documento.
Il punto centrale è l'uomo come cancro della terra, è una visione che i cristiani amano contrapporre al loro Dio creatore. E gli piacerebbe ai cristiani che gli altri pensassero come loro vogliono che gli altri pensino. Cioè, recentemente ho fatto una pagina in internet dove qualcuno mi ha detto l'anticristo è questo, questo, questo. Allora, lui viene a dire a me qual è la mia concezione di anticristo e come io devo usare la concezione dell'anticristo. Saranno cavoli miei, cioè darò io la definizione su che cos'è l'anticristo. Se tu hai un'altra visione dell'anticristo, significa che stiamo parlando di due soggetti diversi. Tu hai una concezione, hai un soggetto, hai un riferimento. Io ho un soggetto, ho un riferimento che è diverso dal tuo. Questa mania, questa voglia di far rientrare tutte le persone negli schemi già predefiniti, in modo di poterle classificare, è una caratteristica del monoteismo, del cristianesimo. Perché? Perché se le persone non vengono classificate, non si può discutere con le persone. Perché torturavano le donne che chiamavano streghe? Perché volevano fargli dire quello che loro immaginavano che le donne facessero. Cioè, in pratica volevano che quelle donne confermassero le loro fantasie più o meno erotiche, più o meno malsane, più o meno squallide che avevano nella testa i cristiani. Perché tanto le persone, per un cristiano, per un monoteista, devono necessariamente rientrare all'interno di uno schema, di quello schema, e non, perché non è in grado di affrontare le condizioni, non è in grado di affrontare i discorsi, non è in grado di affrontare le concezioni. E questo è un modo di ridurre le persone a uno schema già predefinito, ricordatevi che è proprio del monoteismo. Mi spiegava una cosa mia figlia, che l'eresia nasce col monoteismo, sì. Cioè il cristianesimo dichiara l'esistenza dell'eresia. L'eresia è chiunque si discosta dalla verità rivelata, dalla verità definita, in questo caso la Chiesa cattolica. Bene, chi si discosta da quello diventa un eretico. L'eretico va preso e va ricondotto alla verità, per cui va torturato, va ucciso, va massacrato, va combattuto, finché non riconosce l'unica verità, che è quella della non eresia, che è quella della Chiesa. Nel paganesimo antico non c'era il concetto di eresia, c'era un altro concetto che era dell'interpretazione. Cioè, se voi fate un po' i conti, no? Il paganesimo romano e il paganesimo greco, Giove, Zeus, Era, Giunone, no? Lo stesso vale per il paganesimo nordici, i paganesimi celti. Cos'è l'interpretazione? Cioè, io cerco di capire qual è il tuo sentimento religioso, qual è l'atteggiamento che tu hai nei confronti degli dèi. Poi confronto il tuo atteggiamento religioso, i nomi dei tuoi dèi, le tue cose con le mie cose e vedo in cosa siamo simili. Per cui l'interpretazione delle antiche religioni non era quello di ridurre alla religione dominante, ma era quello di capire le affinità con gli altri popoli. Pensate un po' alla differenza di atteggiamento che c'è fra le due cose.
Sì, ma dato noi, sai, un discorso di affinità con gli altri popoli non è solo un problema di affinità, ma era il fatto che era forse normale che esistessero altre divinità. Proprio oggi c'è stato su Rai 3 la trasmissione di Le storie di Augias. E a un certo punto si parlava di guerre sante, di guerre di religione. La domanda finale di Augias è stata al professore fa: ma come mai nel mondo pagano non ci sono mai state guerre di religione? Cioè, dopo aver elencato guerre, morti, stermini, esaltazione di queste uccisioni, soprattutto in ambito cristiano, perché si parla appunto del giorno degli Ugonotti, in cui fu inciso, cioè fu addirittura esaltato un giubileo per festeggiare il giorno degli Ugonotti. Dice, si fece la domanda al professore che studiava appunto il medioevo cristiano, fa, ma come mai nel paganesimo non ci sono quelle religioni? E lui disse, l'esempio più classico abbiamo il Panteo, in cui le divinità erano infinite, ne potevano arrivare altre, non era un qualcosa di chiuso, di stabilito, di circoscritto, in cui si sapeva che ne sarebbero arrivate altre, sarebbero state ben accolte. Sul discorso delle persecuzioni dei persecuzioni cristiani, erano stati perseguiti perché dato religione, ma in quanto si toglievano dei diritti e doveri dei cittadini, e di conseguenza, in quanto violatori della legge, in quanto non cittadini dello Stato, in quanto corpo esterno allo Stato, lo Stato tutelava la sua esistenza, cosa che avviene ancora adesso. Allora si dava vantaggio al fatto di essere cittadino, si dava un beneficio. Adesso i cattolici vedono i cittadini come i sudditi, come appunto i sottomessi, come appunto la gente che deve essere redenta e che deve essere in certo senso riportata al gregge. Però il concetto di cittadino era proprio quello in cui la società era composta da cittadini e la forza della città, dello Stato, erano i cittadini. In questo senso i cristiani che si tiravano fuori da un ambito sociale, da un ambito politico, diventavano qualcosa di sovversivo, e per questo motivo, tenendo conto che poi compiono gesti concreti di sovversivo, di terrorismo, perché il terrorismo è qualcosa che è insito in ogni monoteismo, perché ricordate che il concetto di terrorismo, di guerra santa, di uccisione, di sterminio, di cancellazione degli altri, è sempre un qualcosa che è all'interno del monoteismo stesso.
Sì, no, in effetti ciò che è apparso col cristiano, lo stesso Costantino, quando indice il concilio di Nicea, lo indice perché i cristiani fanno botte per strada, cioè ci sono risse continue per strada su questioni teologiche che erano assolutamente incomprensibili per la società antica. E chiaramente Costantino indice quel concilio perché è effettivamente impossibile da gestire la situazione. Per cui quello che è avvenuto col cristianesimo è stato effettivamente un assalto al sistema sociale nel quale si viveva. E lo stesso sta avvenendo anche in questo momento, cioè quel documento che vi ha letto Francesco non è altro che un altro tentativo di creare una situazione di scontro sociale, una situazione di ingovernabilità sociale, per riaffermare quelli che sono i principi di dominio e di morte che sono propri dei cristiani. E non gli è andata molto giù il discorso sulla Costituzione europea, anche se secondo alcuni in effetti i cristiani hanno ottenuto una grossa vittoria contro tutti gli altri, contro i laici. Cioè, in pratica hanno cancellato dal preambolo della Costituzione sia riferimenti alla cultura greco-romana e hanno cancellato i riferimenti a Tucidide e hanno cancellato i riferimenti all'illuminismo. Pertanto c'è stata una guerra contro tutte le istanze di libertà che ci sono state nella vita dell'uomo, portata all'estremo dal cristianesimo. Chiaramente i cristiani non sono riusciti a mettere il loro diritto di costruire campi di sterminio nella Costituzione europea, non ci hanno fatta a ricordare le radici giudaico-cristiane, che significava mettere nella Costituzione europea i campi di sterminio. Secondo me era effettivamente un po' troppo, nonostante avessero molta forza. Ricordo un'altra cosetta, che la Costituzione europea è già attiva, cioè praticamente è già attivata, perché la Lituania ha già approvato la Costituzione europea, è stato il primo paese europeo ad aver approvato la Costituzione. Avevo un messaggio personale, sì, io, da mandare a Franco. Franco, io non sono riuscito a sapere se c'erano targhe o dispari a Mestre, mi dispiace moltissimo. E credo che però fossero le targhe pari uguali a quelle che ci sono a Padova, perché l'ho visto arrivando. So che magari adesso non ti serve a niente quella notizia, però volevo dirti che non sono riuscito ad informarmi. Visto che è in ascolto.
Sì, beh, sai, il tema della religione è anche un tema che dà sempre più importanza, perché una cosa che è giusto ricordare, partendo dall'attualità, l'Ucraina. Noi abbiamo in questo momento i telegiornali che parlano dell'Ucraina, che parlano di scontro politico. Anche in Ucraina si verifica quello che si è verificato in paesi come la ex Jugoslavia, in cui la Chiesa Cattolica si è impegnata, si è data da fare, si è resa molto disponibile, ha creato una serie di tensioni a suddividere già il territorio, come sarà diventato dopo in base alle diocesi. Ebbene, l'Ucraina è un altro esempio in cui la Chiesa Cattolica, la religione, il cristianesimo crea una distruzione di uno Stato. Quello che voi vedete in Ucraina sta avvenendo perché una parte dello schieramento si rifà alla Chiesa Uniate, si rifà, è legato alla Polonia, perciò è legato alla Chiesa Cattolica. L'altro schieramento è legato alla Chiesa Ortodossa, e siccome ci sono controversie, tensioni, guerre da molti anni sul discorso della ripartizione dei beni, cosa succede? Che queste due frazioni, legate soltanto da scontri di tipo religioso, stanno portando un paese come l'Ucraina sull'orlo della guerra civile, quando politicamente le cose potrebbero essere risolte, affrontate o vagliate, ma in maniera diversa. Come vedete, il fatto che il cristianesimo entri nella società, nella cultura, nella politica, rappresenta sempre un dramma, rappresenta sempre uno scontro. E pensate che quello che voi state assistendo, ad esempio, dell'Ucraina, è anche un fattore legato all'ingerenza negli affari interni dello Stato del Vaticano, della Chiesa Cattolica, in altri stati.
Sì, ma la cosa più grave è un'altra cosa, sono le ingerenze nella struttura emozionale delle persone. Cioè, questo tentativo continuo di riaffermare la morale cattolica sopra a quella che è la morale della nostra Costituzione. Cioè, si ignora che esiste una morale costituzionale e si preferisce imporre una morale cattolica, al che alla fine ci si ritrova abusi sessuali, l'allarme sommerso. Uno studente su sette rivela violenze subite in infanzia. E la cosa è grave, e la cosa questo è un articolo della Repubblica del 20 novembre 2004.
Ma c'è un trafiletto più chiaro che parla di un sacerdote.
Esatto. E la cosa più grave, diciamo così, se vogliamo, nell'insieme, è che quando si parla di storie, la storia del sacerdote stupratore diventa centrale. Cioè, fra gli stupri che si subiscono, non solo la Chiesa Cattolica è la mandante a livello educazionale di stuprare i bambini, perché sono oggetti di possesso, li ha creati Dio, dunque se Dio li ha creati nessuno li può rovinare, e questo concetto che viene inserito attraverso l'educazione cattolica, che è un concetto illegale, cioè un concetto di disarticolazione costituzionale che è gravissimo, cioè equivale a un atto di terrorismo pure semplice. Ma l'attività dei preti cattolici, l'attività nelle parrocchie di stupro, di violenza di ragazzi è continua e sistematica, non solo per le notizie che vengono fuori a livello ufficiale, ma anche per le notizie ufficiose che ci sono. E siamo veramente colpiti della quasi completa noncuranza della magistratura di agire a carattere preventivo. Io capisco che il magistrato persegue un reato di cui è venuto a conoscenza perché i genitori lo hanno denunciato, perché il ragazzo ha parlato, la ragazza ha parlato, però non esiste un'azione preventiva né da parte delle forze sociali né da parte della magistratura, e questo è molto sconvolgente perché significa che c'è ancora quell'idea di fondo secondo cui certi posti sono sicuri. Vorrei ricordare che quando in America sono cominciati a uscire i primi casi di violenza sessuale fatti dai preti, i poliziotti prendevano in giro le vittime perché per loro era impossibile che i preti violentavano ragazzi. Dopodiché, quando hanno cominciato a emergere casi a centinaia, a centinaia, a centinaia, chiaramente l'atteggiamento è cambiato, però c'è questa idea di fondo che queste persone siano un po' particolari, sono particolari ma nella violenza, nello stupro delle persone, e purtroppo è un'attività della Chiesa Cattolica che è pesantissima, e Wojtyla ne è responsabile, il primo responsabile di questo, non è che...
No, ma sarebbe giusto, sarebbe bello che c'è un trafiletto lì,
sì,
che parla...
Qua sotto mano.
No, ecco, leggilo perché quello denota della situazione psicologica.
Grazia, lui era sacerdote, mi fa ancora rabbia. Quando quel sacerdote mi toccava mi sentivo male, pensavo di essere in dovere nei suoi riguardi, anche se ancora adesso non saprei spiegare il perché di quei pensieri. Quando ho saputo che quella persona era morta, dentro di me mi sono sentita più leggera. Se ci ripenso provo rabbia verso me stessa perché mi sarei dovuta comportare diversamente invece di stare zitta. Cioè sono tutte persone, noi stiamo tirando su una generazione di persone ammalate, c'erano già le persone ammalate, ma voi pensate che nella situazione attuale, che ci sono circa 500.000 ragazzini, quando uno su sette subisce violenza, significa che noi abbiamo circa 70.000 ragazzini violati. Quale sarà il sistema sociale di domani con 70.000 ragazzini violati, che violeranno a loro volta, che avranno le insicurezze, che saranno pieni di ansia, che saranno pieni di problemi, che saranno insicuri, che non sapranno cosa riuscire a fare o a non fare? E questo è grave, cioè ricordatevi, uno su sette, dice l'articolo, significa 70.000 ragazzi che subiscono violenza, perché una media ogni anno nascono circa 500.000 ragazzi. Uno su sette vuol dire 70.000 ragazzi. È una cifra enorme, spaventosa. Cioè, non so, se un satanista viene preso a rompere una lapide una volta ogni 15 anni, fa notizia per 10 anni. Noi abbiamo 70.000 ragazzi violentati nella nostra società, e sì e no, abbiamo di qua e là qualche trafiletto. Abbiamo qualche articolo un po' più grosso quando chi fa violenza è brutto, cattivo, povero e testa di cazzo. Ma quando invece chi fa violenza è ricco o è il prete, c'è un tentativo di silenziare la cosa. E questo è vergognoso. Vergognoso perché viene a negare quello che è un principio fondamentale della nostra Costituzione, dove tutti i soggetti sono uguali davanti alla legge, sia come vittime che come imputati. Se noi neghiamo questo concetto che è fondamentale, neghiamo la legge sotto la quale stare. Ed è effettivamente un atto di terrorismo violento, è il massimo atto di terrorismo che possa esserci, perché tutto alla fin fine deriva da questo. Cioè quando il magistrato non persegue reati che sono di impatto emotivo, impatto emotivo sulle persone che dopo diventano persone sociali, bene, di fatto il magistrato avalla questo tipo di comportamenti. Certo che non è che il magistrato può sapere tutto quello che succede, però esistono anche delle azioni preventive da fare nei seminari, da fare negli asili, da fare nelle scuole. purtroppo si pensa sempre che l'uomo sia creato di immagine e somiglianza di
Apatow. Sai, quella testimonianza che dice chiaramente che lei non era capace di ribellarsi, che lei aveva il terrore, il fatto che fosse un sacerdote lo portava quasi a essere venerato e perciò non doveva essere contraddetto nelle sue scelte, nei suoi modi di agire. Ma a questo punto è frutto di una cultura in cui si prende delle persone che si dicono rappresentare un Dio che non è mai esistito e che si riconosce qualsiasi potere di vita e di morte sulle persone. Ma che questo non sia un fenomeno di adesso, ma di sempre, lo sappiamo. Ecco, mi ha telefonato un ascoltatore parlando di una trasmissione, chi l'ha visto, non so se, io non seguo moltissimo la televisione, perciò non ne sono informato. Benissimo, questa trasmissione parla di un ragazzo che è scomparso sul lago di Tomegge nel 1956. E voi sapete che lo scorso anno il Gazzettino e altri giornali si sono dilettati a inventare di una persona scomparsa sui boschi articoli di intere pagine parlando di satanismo. Questo è un ragazzo sparito nel 1956 appunto a Tomegge durante un'escursione organizzata da quattro sacerdoti. Tra questi quattro sacerdoti, a quando mi è stato riferito, c'era anche Don Bisaglia, quello che è morto stranamente annegato sul lago di Tomegge. Ma la cosa più strana che è successa, chiamiamola strana, che qualcuno ha chiamato e ha detto che questo Don Bisaglia sarebbe andato a trovare una madre, la madre del ragazzo scomparso, 10 anni dopo, e gli ha detto tornerà. Questo ragazzo del 1956 che è sparito non è più tornato. È intervenuta un'altra persona e ha detto che dopo quella gita fatta sul lago di Tomegge, in cui sparì questo ragazzo che non è più tornato nel 1956, le famiglie ritirarono dal seminario 6-7 ragazzi. Addirittura cambiarono paese. E quando la giornalista, la Ciarelli, ha chiesto, io non l'ho vista, però è stato riferito correttamente, penso profondamente, il motivo di questo, qualcuno ha detto casi di pedofilia. Cioè, vedete, questa è una cosa che è successa qui, il fatto che abbia coinvolto sacerdoti è stata sottaciuta, il fatto che queste famiglie, e si parla di 6-7 famiglie, questa è la trasmissione chi l'ha visto, che si sono ritirate, che qualcuno telefona a dire chiaramente è successo questo, li hanno ritirati perché c'era pedofilia, non hanno denunciato niente, non hanno protestato, addirittura sono stati costretti a cambiare paese. E la cosa più strana ancora, che ha telefonato il nipote di questo ragazzo scomparso, in cui ha detto, se volete, io ho i diari di mio zio. Nessuno ha mai pensato, di fronte alla scomparsa, di andare a chiedere se c'è qualcuno che ha un documento per capire questo. E sempre appunto questo suo nipote ha detto a mio zio quando era in seminario non ci stava bene, non stava assolutamente bene, anzi quando tornava chiedeva sempre di venirne fuori. Non so, fate voi le somme di questo fatto, considerate un attimino gli eventi e fatalità ha voluto che questa storia venga fuori adesso dal 1956 al 2004 e adesso sappiamo che addirittura 6-7 famiglie hanno ritirato i loro figli. Perché qualcuno ha detto pedofilia. Questa è la trasmissione, l'ultima trasmissione di chi l'ha visto. E questo è successo nel Veneto. Stranamente invece succede che una ragazza si perda nei monti, non viene trovato il corpo e i giornali a dilettarsi di inventare di piste sataniche inesistenti.
Ma noi sappiamo che in tutti i seminari sono venuti decine e decine, se non centinaia di casi di pedofilia e di pederastia. E sappiamo che i seminari hanno goduto dell'impunità da parte dei magistrati, da parte dei poliziotti inquisitori per decine e decine di anni. Forse adesso qualcuno ogni tanto ci mette il naso dentro, ma in maniera molto rara e molto sporadica. Per cui sappiamo che i preti cattolici hanno diffuso la distruzione dell'uomo, la distruzione della struttura umana, la distruzione dell'uomo che determina se stesso nella vita, in maniera assolutamente massiccia e talmente massiccia da riproporla anche in ambiti apparentemente diversi, cioè il nonno, gli zii che violentano il bambino non è che siano diversi dal prete, ma hanno subito le stesse identiche sollecitazioni del prete, cioè ritengono che quelle persone siano degli oggetti di possesso. E questo è un principio fondamentale che distingue il paganesimo dal cristianesimo. Cioè, mentre il paganesimo ritiene le persone dei soggetti di diritto che vanno a fondare e a costruire il futuro, il cristianesimo ritiene le persone solo ed esclusivamente degli oggetti di possesso da farne quello che lui vuole. Pertanto questa concezione rispetto all'uomo, rispetto alla vita e rispetto al futuro del paganesimo e del cristianesimo sono due concezioni della vita che si oppongono, e se noi educhiamo i nostri figli ad essere dei soggetti di diritto non saranno mai succubi di qualcuno. Quando saranno davanti a un magistrato si rivolgeranno a un magistrato, cioè a una persona che fa quel mestiere, ma non al Dio padrone. Quando saranno davanti a un Presidente della Repubblica si rivolgeranno alla persona che fa il lavoro di Presidente della Repubblica, ma non davanti al Dio padrone. Cioè non avranno la paura o l'ansia di essere sottomessi a qualche Dio padrone, ma avranno semplicemente la dignità di persone che hanno un ruolo sociale, che pretendono il rispetto per questo ruolo sociale e che nel pretendere rispetto danno rispetto agli altri per il ruolo sociale che si investe, e questo va ad arricchire il sistema sociale. Ma se noi invece educhiamo le persone ad essere sottomesse, ad essere paurose, ad essere timorose, ad essere sottomesse a un'autorità solo perché l'autorità è intelligente, no, è deficiente, però a quel posto una persona non mi piace, però fa il pubblico ministero, il suo lavoro deve farlo, la persona non mi piace, però quello è il suo lavoro. Cioè cambia chiaramente l'atteggiamento che c'è davanti alla vita. Da un atteggiamento di paura e di sottomissione c'è invece un atteggiamento di rispetto e di affermazione di se stessi, e abbiamo un sistema sociale diverso. Cioè, andiamo avanti con un sistema sociale con 70.000 ragazzi violati all'anno, uno su sette, cioè, ma ci rendiamo conto che razza di distruzione? E dopo vogliamo dire, ha distrutto la famiglia, ha ammazzato il padre, ha ammazzato la madre, marito ammazza questo, ammazza quest'altro, ed è un ammazzamento continuo. Perché? Perché c'è l'incapacità di affrontare la vita con sistemi diversi.
Sì, beh, che poi abbiamo tutta la società che ormai è incentrata su principi monoteistici in cui si passa tramite l'annichilimento, la cancellazione delle persone. In ogni campo abbiamo dimostrazioni continue del fatto di come il cittadino, l'individuo, l'uomo o la donna siano completamente cancellati, siano totalmente insignificanti. Noi abbiamo sempre ricordato l'importanza del referendum sulla fecondazione assistita, che è un la raccolta dei film è stato un evento importante proprio perché dava un segnale chiaramente di invertire una tendenza a imporre leggi cristiane che fossero dannose per la vita. Ci troviamo che su questa strada si va avanti. Allora, una notizia che alcuni hanno riportato, altri hanno sottaciuto, forse le più interessanti, qualche omelia. Ecco, leggiamo dalla Repubblica 19 novembre 2004. Da oggi i farmaci per la stimolazione ovarica non saranno più completamente gratuiti per le donne che affrontano la fecondazione assistita. Cioè, ci vengono a parlare di calo della natalità, di decremento demografico, della necessità di fare figli, del fatto che le donne dovrebbero fare più figli, e poi cosa succede? Che vanno a modificare una legge, vanno a modificare un diritto alla maternità, perché la maternità è anche scelta, è anche voluta, è anche desiderata. Ebbene, invece di tagliare altre cose, invece di tagliare i contributi agli oratori e sì, dare o come ad esempio abbiamo anche in regione, abbiamo chi si sta ad affari, sta facendo i salti mortali pur di trovare i finanziamenti appunto per gli oratori, benissimo, nessun politico, anzi, pensano bene di tagliare i finanziamenti a queste cose. E poi dicono è necessario che le donne italiane facciano più figli. Certo che se di questo passo non si dà nessun contributo, si inventano varie storie varie. E pensate che di fronte alle dichiarazioni che hanno dato per motivare questo, Carlo Flamini ha detto chiaramente che sono tutte chiacchiere, falsità. Le giustificazioni utilizzate dal Ministero della Sanità, l'ha detto un medico che si occupa di fecondazione, ha detto sono tutte chiacchiere e falsità. E ha anche dichiarato della salute della donna non gli importa nulla. Questa è la dichiarazione testuale di un medico. Noi l'avevamo già detto. Abbiamo già ricordato che il presidente della commissione bioetica, che ha avuto un atto di coraggio, un medico, che si è trovato a che fare con clericali, con sacerdoti, ha dato le dimissioni dicendo che era inammissibile che ci fosse una commissione che stabiliva leggi in cui obbligavano i medici a violentare le donne. Vedete che su questo passo adesso tirano via anche i finanziamenti, i sostentamenti. Non è un problema di tagliare le spese, è un problema che si poteva, se si voleva, tagliare le spese da qualche altra parte. Si è preferito, come sempre, perché incentrati su principi cristiani, perché se avessero ridotto l'otto per mille sicuramente avremmo trovato delle esaltazioni. Pensate ad esempio le organizzazioni di volontariato. Quando è stato abolito il servizio militare obbligatorio, che non si poteva più utilizzare gli obiettori di coscienza, sono insorte. Io, a me non risulta che associazioni di volontariato, che gruppi caritatevoli, gruppi parrocchiali, cattolici siano insorti contro questo. E ricordate appunto che un medico, un ginecologo che si occupa di questi argomenti, ha detto che chi ha fatto questa scelta della salute della donna non gli importa nulla, chiuse virgolette. Ecco, di conseguenza pensate, quando un politico è cristiano, quando un politico si impegna a essere cattolico, non lo fa soltanto per assecondare una sua condizione personale, che potrebbe anche essere rispettata come individuo ma non come politico.